Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
Fantascientificast presenta Talking Trek.
Buon pomeriggio a tutti, questa volta l'ho detto bene, popolo di Star Trek e ben collegati in questa nuova live di Talking Trek. Io sono sempre Jared, l'ideatore di questo format, e in compagnia con me c'è la nostra studentessa di cinema Sofia e il nostro caporedattore del nostro sito talkingtrek.it, Max. Oggi niente ragazzi.
È vero, hai ragione, siamo nature, guarda,
Direttamente dalla mia camera da letto. Oggi dovete scoprire tutti gli easter egg che ci sono all'interno.
Beh, allora la nascondiamo subito, così è molto più difficile, molto più difficile.
Così li devono memorizzare e poi se li devono ridire. A proposito di dire, io approfitto perché, come al solito, io ho l'onere barra onere di parlare dei nostri social e ricordarvi. Allora ragazzi, vi ricordo che le nostre dirette sono disponibili da vedere in diretta, guarda un po', sia sulla nostra pagina Facebook, Talking Trek, sia sul nostro canale di YouTube, sempre Talking Trek, guarda un po'. Mi raccomando, le solite piccole raccomandazioni che però servono sempre. Se le seguite da Facebook, mettete un bel mi piace al video, condividetelo sui vostri profili, perché più siamo e più ci divertiamo anche a commentare, e soprattutto ragazzi, commentate, che appunto ci divertiamo. Punto numero due invece, per quanto riguarda YouTube, mi raccomando, iscrivetevi al canale e una volta mettete mi piace al video, perché anche quello è d'obbligo, e soprattutto, cosa più importante, una volta iscritti schiacciate la campanellina delle notifiche, così vi arrivano tutte le notifiche relative ai nostri video, il che è bene. Detto questo, io lascio la parola a voi ragazzi, mi sembra di aver detto tutto.
E eccoci di nuovo qui. Oggi con noi c'è un assente che salutiamo, che è Oscuro Errante. Ciao Oscuro, credo sia andata a trovare il ragazzo, se non ho capito male. Comunque gli facciamo i nostri migliori auguri. Ciao Oscuro Errante. E a questo punto salutiamo anche il nostro pubblico, tra l'altro proprio Chiara Saroglia, che è Oscuro Errante, ci ha proprio salutato e ci ha detto buon pomeriggio ragazzi. Salutiamo poi Assunta Viviani, Elvira Arcidiacono, Riccardo Pasca, buon pomeriggio Riccardo, e anche ad Elvira. Poi Alberto Palazzolo, che ci dice ciao ciao anche a te. Ah, tra l'altro dobbiamo dirla questa cosa, esiste il saluto di Tolkien Trek che funziona così.
Esatto. Vabbè, il significato lo spiegherà prima o poi in diretta il creatore di questo saluto, che lo diciamo chi è.
Tu?
No, io l'ho fatto accidentalmente, ma il significato e la consacrazione al saluto ufficiale l'ha data Davide Picillo, ecco, quindi
che salutiamo, che è quello che
approfittiamo.
Poi salutiamo William Paghini, ciao William, sempre qui con noi, è venuto di nuovo a trovarci. Daniele Colantoni, ciao Daniele, Daria Quercia, ciao Daria. Poi chi c'è? C'è Roberto Politi, ciao Roberto, ci dice qualcuno è a Hollywood. Vedete lo sfondo di Max?
Cosa ti stai nascondendo, Max, dopo tutto questo tempo?
Sì, guarda, non potendo ancora viaggiare in America, ho voluto mettere una finestra su Los Angeles e sperare di andarci.
Poi c'è Eliseo Saggese, ciao Eliseo. Santino Romano, ciao Santino. Davide Caldarelli, li ho quasi presi tutti. Poi c'è Mauro Vallanti che ci dice: ciao ragazzi, le esigenze dei molti valgono più di quelle dei pochi, quindi siamo in molti a dirvi che siete forti e ritrovarvi è bellissimo. Grazie Mauro.
Oh,
grazie.
Poi c'è Rita Coruzzi, ciao a tutti, l'argomento mi sembra molto interessante, grazie Rita. Rita, ricordo che eri con noi quando seguivamo la diretta, se non sbaglio, insieme a Fabrizio Pucci, il doppiatore di Lorca. Poi c'è Ivo Guerra, ciao Ivo, ciao al capitano Kirk, ci dice. Poi Marco Mengoli che ci dice: ciao, finalmente riesco a seguirvi in diretta, solo mezz'ora perché poi parte anche il mio podcast. Okay. Allora, in bocca al lupo Marco anche per il tuo podcast.
Davide Picillo si collega, ops, è scappato, eccolo qui, no, aspetta, eccolo, Davide Picillo recupera il discorso del saluto e dice: io non so niente e se c'ero dormivo, ma vedrai che prima o poi riusciremo a dare spiegazione. Si è unito anche Tino Barletta, Sofia, bella la tua maglietta di Spock e quindi apprezziamola. Nuovamente.
Grazie mille, una mitica maglietta che ormai mi ha già accompagnato per un'altra diretta e sì, devo dire è molto bella, vado molto fiera di questa maglietta, lo devo ammettere a me stessa.
Siamo giunti al momento di esplorare ancora un po' la camera di Jared, perché vedo che qualcuno ha chiesto spiegazioni sull'esposizione che è dietro di te, in particolar modo hanno detto vetrinetta. Beh, no, forse non è esattamente una vetrinetta, ma chiediamo a Jared le giuste spiegazioni.
Ma allora, lì ci sono un paio di astronavi, aspetta, ci sono un paio di astronavi, gadget di Star Trek, ma anche di Star Wars, non lo dovremmo dire, ma poi qui ci sono un paio di poster, tra l'altro quello di Discovery l'ho comprato da ultimo da un posto, gli altri tutti su Amazon, e quindi sì, diciamo, ho aspettato un po' per far vedere la cameretta, perché la volevo arredare in tema Trek. Dunque, Max, mostriamo le foto del nostro carissimo pubblico, i loro gadget, i loro selfie track.
Siete sempre in molti a inviarci le vostre testimonianze d'affetto, le vostre foto di gadget e dei momenti in cui noi siamo in diretta, per cui procediamo subito con la carrellata odierna. Marco Farratini ci mostra proprio noi, che siamo in onda in un'epoca in cui ancora non mi ero tagliato i capelli, forse non se li era tagliati neanche nessun altro di noi, però è curioso notare come ci siano i sottotitoli, quelli automatici, in questa visione differita. Mettete in pausa, se no via col dito e fateci gli screenshot. Andiamo oltre, abbiamo Mauro Vallanti che ci mostra tre sue action figures, Spock, Kirk dello specchio e Jean-Luc Picard sulla poltrona del capitano, tutti rigorosamente confezionati per mantenerne il valore. Abbiamo poi Chiara Saroglia, la nostra oscura errante, che ci manda uno screen cap del momento gadget della nostra ultima puntata con i nostri quattro gadget della settimana scorsa. E abbiamo Davide Picillo che ci mostra parte della sua ricca collezione, quindi CD musicali a tema Star Trek, libri di sketch preparatori per il film Generazioni e Primo Contatto, altri libri utili per identificare le astronavi di Star Trek, quelle federali e quelle generiche comunque della flotta, una videocassetta che è un gadget prezioso perché è la prima diffusione italiana dell'episodio Lo Zoo di Talos, risale ai tempi dei VHS e quando ancora questo episodio non era stato divulgato in Italia.
Ax, ma aveva lo stesso doppiaggio o era diverso?
Adesso no, il doppiaggio è stato fatto solo una volta, integrando poi parte di ciò che mancava dall'episodio L'ammutinamento. Però all'epoca credo che fosse coi sottotitoli, la parte non dell'ammutinamento era coi sottotitoli, come è tuttora in fin dei conti. Per cui manca di alcune parti in italiano e il doppiaggio rimane quello originale. Abbiamo poi il romanzo di Star Trek, il primo film in versione sia italiana che inglese, e poi un bellissimo tricorder di TNG. Per cui la tua collezione, Davide, è sempre molto ricca, facci vedere tutto quello che hai, siamo contentissimi. Passiamo ad Assunta Viviani, e qui abbiamo...
Che anche lei non scherza.
Sì, assolutamente, anche lei ha una collezione davvero invidiabile. Oltre a due clip, due screen cap del nostro momento gadget della settimana scorsa e un momento green screen della settimana scorsa in cui mostravamo gadget Jared e Dio, i nostri sfondi da astronave, vediamo anche il fascicolo che accompagnava la collezione di videocassette di Agostini di Star Trek e alcune videocassette della serie classica dei film.
Ce l'ho anch'io quella videocassette Assunta, grande!
sono pezzi da collezione adesso.
Sì.
William Paghini ha realizzato altri componenti, pezzi Lego della sua nostra collezione, dico nostra perché rappresentano noi, e qui abbiamo Sofia che incontra Spock nella prima immagine e poi la vediamo anche nella terza immagine, Chiara con il trattato di pace che forse viene sancito tra strani alieni, direi quasi dei Borg, e infine Max e Jarrett in plancia, in un plancia non ancora definita, ma noi confidiamo nel fatto che il nostro William prima o poi realizzi con i Lego un'intera astronave. Sono bellissimi, William, grazie.
Siamo bene,
stupendi,
commossi. Posso stupirci di più, grande.
Davvero.
E abbiamo poi Tino Barletta che ci propone un suo gadget che è anche qui una rarità. Quello che vedete è il DVD di Borg War. Borg War era, come scritto nella didascalia, un fan movie game, ovvero un film con scelte che permettevano di variare l'esito del lungometraggio, fatto nel 2006, che utilizzava filmati presi da vari giochi di Star Trek per raccontare una storia tutta nuova. La trama in linea di massima era che, temendo un ulteriore attacco Borg, la Federazione incaricasse Capitano Picard di sviluppare una tecnologia di occultamento segreta, ovviamente, per non infrangere il Trattato di Algeron. E nel frattempo un organismo alieno infettava un cubo Borg. Ovviamente si tratta di una realizzazione non ufficiale, è un prodotto fatto dai fan, ma è anche recensito su IMDb, per cui se uno è curioso può andare a trovare qualche informazione. E come tutte le volte che Tino Barletta ci propone qualche cosa, arriva l'immagine bonus di oggi. Eccola qui, un Jarrett dannata.
Guarda, devo vedere questa foto.
Tino ha trovato nei suoi archivi e quindi ci ha proposto due scatti da Lucca Comics and Games del 2017,
esatto.
In cui Jarrett proponeva un cosplay di, vai tu Jarrett,
vabbè, del Capitano Lorca, ma perché era presente anche il cast di Discovery all'evento e dissi dai, devo andare a tema. Infatti eravamo io e quel ragazzo che è accanto a me, che si chiama Andrea Marasti, e poi per il resto eravamo in tema Discovery, diciamo, eravamo noi due, poi c'erano tanti in tema Star Trek, ma la maggior parte delle persone dentro il teatro, indovinate che tema erano?
Discovery, ovviamente.
No,
Harry Potter.
Vero.
Perché c'era Jason Isaacs e quindi tutto il fandom di Harry Potter era all'interno.
Esatto. Però tu, diciamo che non eri solo, eri in una nutrita compagnia. E qui abbiamo un po' di cosplayer in tenuta Trek di diversi momenti, quindi abbiamo sia Discovery che la classica, che TNG, che l'impero terrestre dello specchio con il look da serie classica, ovviamente. E queste sono le sorprese che Tino Barletta ci propone ogni tanto, e io, perché in realtà poi sono io che le butto dentro a insaputa di Jared.
Ma non è finita, ma anche me scopo qualche foto di una Starcon con Max all'interno.
ne ha, sono sicuro che ne ha, però magari non riesce a
correre. Grazie Tino, grazie di cuore.
Benissimo, e per cui se avete foto che volete condividere, inviatecele.
Va bene, allora ricordiamo che questa diretta non è un Q&A, quindi oggi non faremo, diciamo, non prendiamo le chiamate dal pubblico, però tranquilli, tornerà quel format. Quando vedete che le dirette si chiamano Talking Trek e Q&A, domanda e risposta, vi faremo intervenire come abbiamo fatto nelle ultime due dirette. Questa è una diretta news e quindi di cosa parliamo? Di notizie.
Semplice ed efficace, direi.
sì. Guarda un po' che Marco Mengoli ci dice che suo figlio ha la stessa maglietta di Sofia, ma in versione Darth Vader. Beh, sì, Darth Vader dietro la maschera e Spock senza la maschera hanno la stessa impassibilità, per cui la maglietta si presta, il messaggio si presta, in effetti. Bene, notizie, dicevi, Jared.
Dunque, partiamo un po' dai grandi ritorni, che è un po' anche il titolo della diretta, ovvero William Shatner e Jason Isaacs, i loro possibili ritorni dei loro personaggi, ovvero del capitano Kirk e del capitano Lorca. Allora, facciamo introdurre la notizia sul capitano Kirk a Max e Lorca a Sofia.
Allora, guardate, il discorso è molto semplice. Come potete vedere, abbiamo riportato la notizia anche sul nostro sito, anche perché è una notizia che sicuramente fa parlare. William Shatner in più occasioni ha dimostrato di non essere interessato a riprendere il proprio ruolo di capitano Kirk, a meno che non venissero rispettate alcune condizioni particolari. Non era disposto a tornare a recitare interamente in un film, ma neanche a fare un piccolo cameo, una comparsata e via dicendo. L'ha ribadito in una intervista che ha rilasciato al, se non mi ricordo male, anzi lo andiamo proprio a leggere, alla che ha rilasciato, adesso sono rimasto un attimo, eccolo qui, nel Regno Unito a Metro UK, promuovendo la seconda stagione di Unexplained, che è una trasmissione documentario dedicata ai misteri, alla X-Files. Ebbene, ha ribadito, nel momento in cui gliel'hanno chiesto, che lui tornerebbe a rivestire il ruolo del capitano Kirk a patto che la storia che gli venisse proposta sia interessante, metta in bella luce il suo personaggio, non lo riduca a un semplice cameo e non lo impegni però per un'intera serie. Vorrebbe tipo un episodio dedicato a lui di una serie o un breve arco narrativo, anche in un film, per quanto si fosse dimostrato interessato al film di Tarantino, qualora fosse andato in porto, in realtà è consapevole di avere una certa età e di non poter reggere un ritmo così pressante. Per cui, se anche oltre alla proposta arriva un bel contratto con dei bei soldoni, e l'ha proprio specificato, lui è pronto a tornare a rivestire, non a mettersi a dieta, solo a rivestire i panni del capitano Kirk e recitare. Ora, parlando fra l'altro dei vari prodotti Trek, e parlando fra l'altro di Star Trek Picard, ha anche detto che lui non ama guardarsi in televisione, per cui lui non si è mai guardato nei suoi episodi, non si è mai guardato nei film e non ha nemmeno guardato Star Trek Picard. È amico di Patrick Stewart, è felice del suo ritorno, ma lui non farebbe la stessa cosa. Quindi ha detto: non aspettatevi un Star Trek Kirk, perché non lo farò, ma aspettatevi il mio ritorno se mi pagano e mi mettono molto in luce. Tutto qui. La notizia si riduce a questo alla fine. Lo rivedremo? Questa è una bella domanda. Io penso che la risposta data sia
no, sì, forse
questa. E invece per quanto riguarda il capitano Lorca, Sofia?
Ma allora, senti, per quanto riguarda il capitano Lorca sono venute fuori un po' di cose interessanti, soprattutto durante un'intervista per la rivista Empire, rivista che si occupa appunto di intrattenimento, televisione, cinema, spettacolo, soprattutto della, diciamo, della parte americana, una rivista che vende soprattutto in America, quindi qui in Italia è un po' difficile trovarla. Comunque, per la grande gioia di Jared, mia e anche un po' di tutti, hanno fatto qualche domanda appunto anche a Jason Isaacs chiedendogli: ma ascolta, questo benedetto Prime Lorca lo rivedremo, cioè lo vedremo mai? Lorca tornerà mai? E Jason ha dato un po' delle risposte che, cioè, allora, secondo me hanno anche un certo senso di esistere queste risposte, perché diciamo che lui ha detto sia che a quanto pare c'è stato un dialogo tra lui e comunque gli sceneggiatori, o comunque diciamo appunto la produzione di Star Trek Discovery, ma lui ha sottolineato soprattutto una cosa. Lui ha detto: voi avete avuto modo di conoscere il capitano Lorca nella sua versione dello specchio, che tra l'altro è piaciuto, ma neanche così tanto. Quindi effettivamente tirar fuori dal cilindro un capitano Lorca, comunque la versione diciamo del Prime del capitano Lorca, quindi appartenente al nostro universo, potrebbe essere interessante. Però lui ha sottolineato, ha detto che per quanto riguarda il suo possibile ritorno, diciamo che lui sarebbe d'accordo di tornare se questo Prime Lorca si dimostrasse essere un personaggio a tutto tondo. Lui ha fatto, diciamo, un piccolo paragone tra Lorca e Pike, e ha commentato all'inizio dicendo che comunque un personaggio come Pike è stato, diciamo, ben gestito, è stato fatto tornare, diciamo, molto bene in auge, anche se comunque era un personaggio che tutti più o meno, comunque tutti fan, diciamo, un po' più vecchiotti di Star Trek, un pochino più, diciamo, esperti, conoscevano e hanno fatto un ottimo lavoro di scrittura, come abbiamo visto anche noi con la seconda stagione di Discovery, perché sono riusciti a farlo diventare un ottimo personaggio da 360 gradi, e sono riusciti a farlo ad amare anche a tante persone che erano nuove al fandom di Star Trek. Quindi diciamo che Jason Isaacs vorrebbe un trattamento simile anche per il suo Prime Lorca. Cioè lui dice: se il personaggio viene scritto bene, se gli viene dato un buon background, se le motivazioni sono interessanti, se il suo modo di fare è intelligente e non è, diciamo, lasciato un po' all'acqua di rosa, non è lasciato a diventare un po', diciamo, la macchietta di se stesso, io quell'uniforme attillata me la rimetto volentieri. Quindi ragazzi, che c'è da dire? Bisogna sperare nella scrittura, bisogna sperare che si arrivi a un buon compromesso. Io personalmente mi trovo ad andare d'accordo con quello che ha detto Jason, perché effettivamente ci vuole una buona scrittura, perché altrimenti, appunto, come ha detto anche lui, si rischia di farlo diventare un po' una macchietta. Però secondo me potrebbe saltare fuori qualcosa di interessante.
Io rispondo a un commento che devo ritrovare, che ecco, Riccardo Frasca ci arriva: ma quanti anni ha William Shatner? 89. E quindi non è esattamente un giovanotto, ecco, mettiamola così.
Ma guarda, in realtà aveva detto in passato, e non so quanto possa corrispondere a realtà, ma visto il personaggio potrebbe anche, che lui fa costantemente una cura di staminali per rimanere il più possibile vitale, in forma e giovanile. Ora, funzionano, non funzionano, non ho le competenze ovviamente per dare una risposta. Di sicuro in questo momento, con i suoi 89 anni suonati, è decisamente in forma, vitale, attivo, non si ferma mai, ha una serie di iniziative in corso. Nell'intervista che ha rilasciato le aveva anche elencate: sta principalmente componendo musica, testi, collaborando con poeti, scrittori di musica per fare dei nuovi brani, delle nuove registrazioni. Poi sappiamo che lui in realtà non canta, lui in realtà recita sulla musica degli altri, e è comunque il conduttore di alcune serie televisive sia in presenza che in voce, per cui regge benissimo in questo momento, nonostante gli 89 anni. Pare che abbia superato senza alcun problema l'emergenza Covid, l'abbiamo visto in alcune foto andare in giro con la sua mascherina a fare la spesa, per cui la vitalità c'è, la testa anche, il carattere difficile pure. Chissà se lo rivedremo. Il nostro pubblico si è espresso in maniera, diciamo, bipartisan, c'è chi lo vorrebbe e chi no, in fin dei conti, anche perché, ammettiamolo, è morto, cioè il personaggio è morto. Riproporlo, anche se parliamo di fantascienza, anche se tutto è possibile, ora è difficile. O gli fai fare un personaggio correlato a Kirk, il nonno, il parente e via dicendo. Riproporlo esattamente come lui, sì, c'era stata una proposta ai tempi di J.J. Abrams, fin 2009, farlo vedere in una registrazione olografica, però non gli era piaciuta questa situazione, questa cosa, e alla fine non era andata in porto, per cui è molto difficile. Come ha detto giustamente Sofia, è molto più facile far tornare l'orca, perché prendi l'orca Prime, lo fai vedere, gli fai uno short track, gli fai un arco narrativo di 3 episodi, lo butti nella sezione 31, insomma in qualche modo lo recuperi. Su William Shatner è molto difficile.
Guarda, io leggo un commento che secondo me ci cozza molto come risposta di Assunta Viviani: l'orca e Kirk insieme nell'universo specchio che interrogano i capitani cattivi. Allora, potrebbe avere senso, perché Kirk è nell'universo specchio, non sappiamo se è morto per le stesse coincidenze, potrebbe essere ancora in vita. Quindi, però, far tornare Kirk, ma farlo tornare dall'universo specchio, sarebbe un po' una carognata, secondo me. Però se la scrittura è buona, per carità, per me può venire, nel senso, può venire in quel caso, perché comunque in quel caso non mi darebbe una sensazione di, come dicevate voi. Certo sta che secondo me un po' Shatner se la ride e se la canta, cioè fa tutto da solo, perché oramai, lo dicevo anche nella scorsa diretta, oramai sono 10 anni che ogni anno esce fuori questa voce, ogni anno poi, ahimè, non se ne fa niente. Sicuramente lui è un po' secondo me vuole tornare, ma un po' poi qualcosa lo frena, forse i soldi, o forse è il fatto che non lo vogliono rendere proprio protagonista, ecco. Comunque sull'orca io dico che lì le speranze sono più alte, però come ho detto anche nella scorsa diretta, non lo vorrei rivedere in Discovery, ma in sezione 31 o in Strange New Worlds, perché se tu mi vai a dire che questo capitano è scomparso e va proprio in quell'anno nel futuro, nella stessa location, nello stesso luogo, e va poi alla Discovery, veramente non è Star Wars, è Doctor Who, è ancora più piccolo al mondo, cioè, veramente.
Come ti suol dire, questa galassia è paese, cioè, sì, tutti lì.
Secondo me avrebbe quasi più senso che Capitano Pike in esplorazione va su un pianeta per indagare su qualcosa e poi si ritrova anche l'orca. E sarebbe anche bello vedere un confronto fra i due capitani, anche se ovviamente non sarebbe lo stesso orca. Cosa ci dice Davide Piscillo, Max?
Viaggiando col guardiano del sempre, dell'eternità, nel passato per avvertire Spock di un grave pericolo, poco prima che muoia in generazione, si recupera Kirk. Il modo di recuperare Kirk è con un viaggio nel tempo. Sì, effettivamente, assolutamente sì. E per quanto riguarda invece il recupero di Lorca, che stavi dicendo tu, Jared, guarda, io personalmente, forse l'avevo detto in una puntata precedente, vedrei facilmente Pike e l'Enterprise in Strange New Worlds, mandato a cercare il Lorca Prime, perché da analisi, dai dati acquisiti, si può ipotizzare che sia vivo. E siccome la federazione non lascia indietro nessuno, mandano l'Enterprise a cercare di recuperarlo. Magari lo recuperano in questo modo. E lo vediamo per due episodi e poi, se ci sarà bisogno di lui, anche in sezione 31, per dire, lo possono rimettere. Oppure gli facciamo una serie pure a lui, Star Trek Lorca, e siamo a posto.
A me l'unica cosa che mi lascia un po' dubbioso è che non so se Jason Isaac si presterebbe per tornare per due o tre episodi. Magari per un personaggio ricorrente, una guest star per una stagione, magari ce lo vedrei di più. Ma apparire per un episodio e via mi sembra un attore troppo importante. Cioè, concordo. Almeno secondo me.
Chissà. Magari si è trovato talmente bene che dice, ma io vengo, che mi importa, io partecipo, mi piace, mi diverte, ma sì.
Dai, sì. Oppure sale sull'Enterprise, crea un ammutinamento e si vuole prendere l'Enterprise.
Madonna!
No, quello è quell'altro Lorca.
Quello è quell'altro. Comunque, se non sbaglio, anche nelle interviste che ha fatto e in cui ha dichiarato queste cose, Jason Isaacs l'ha detto, non conosciamo il Lorca Prime, però... se lo dobbiamo confrontare con l'altro Lorca, deve avere qualche cosa di interessante.
Esatto.
Non può essere un bambacione messo lì.
Esatto, cioè... infatti è per questo che diciamo lui, come avevo accennato prima, diciamo che punta molto sulla scrittura stessa del personaggio, appunto, perché comunque noi siamo abituati a vedere un Lorca che, nonostante sia un personaggio, diciamo, negativo, perché alla fine si può dire sia, diciamo, uno dei villain, però comunque un personaggio molto carismatico, molto a cui alla fine è anche quasi facile voler bene in un certo punto, cioè sotto un certo punto di vista. Non è uno di quei cattivi che ti dimentichi così, che finiscono nel dimenticatoio. Quindi è chiaro che...
Mecca e Win.
Quindi diciamo che...
Max la conosce bene.
Quindi diciamo che è giusto che lui dall'altra parte voglia una buona caratterizzazione anche da parte dell'Orca, diciamo, Prime, mettiamola così. E lo trovo
Sofia, ci sono, come dici tu, quei cattivi che più sono cattivi più li ami, e poi ci sono quei cattivi che proprio Narek che proprio non di toglierti dalle scatole.
Sì, no, ma infatti, ma
con Space Nine, il personaggio che citavo prima, per carità, l'attrice è bravissima, non confrontiamolo con Narek, però un personaggio pesantissimo, cioè. Sì, non so, ma... tu, Max, ma...
sì, no,
io non ho infatti... fuori dopo le prime stagioni, guarda.
Sì, ma
infatti appunto per questo, visto che ci hanno dato un personaggio così bello come il Capitano Lorca dell'Universo Specchio, dovrebbero darci un altrettanto bello appunto per il Capitano Lorca, diciamo, Prime. Semplicemente questo.
Diciamo la verità, il Lorca, finché non sapevamo che era dello Specchio, andava bene anche nella flotta. Perché era un capitano particolare, esatto, con le sue caratterizzazioni, eccetera.
Esatto.
Parlo per me, il personaggio mi è scaduto moltissimo nel momento in cui mi hanno detto è il Lorca dello Specchio. Ma a quel punto ha perso metà del suo interesse, per me. Assolutamente. L'avrei giustificato come capitano della flotta molto particolare, molto con delle idee diverse, ma funzionali in un contesto di guerra come si era ritrovato.
Come si chiamava quel personaggio di TNG che ricordava un po' l'Orca? Gellico, qualcosa del genere?
Capitano Gellico, sì.
Sì, che era un po' molto lorcheggiante, no?
Beh, però quello che prende il comando dell'Enterprise e impone a Diana Troi di vestire in uniforme e impone un rigore molto marziale ma efficace sulla nave, e alla fine comunque anche lui si comporta in maniera correttissima fino alla fine. È solo un capitano di un'altra pasta rispetto a
un po' come tu volevi che fosse Lorca, no?
Esatto.
Rimanendo un po' sugli anni di Lorca, ci spostiamo su Strange New World, perché Star Trek è pronto a ripartire dopo il coronavirus, che in realtà non è stato debellato, però comunque si prepara a ripartire un po' con le produzioni. Jonathan Frakes torna alla regia di Star Trek Strange New Worlds. Lascio la parola a Max.
Allora, la notizia è la seguente. Jonathan Frakes, anche lui intervistato come al solito dalle varie testate, ha detto che dirigerà almeno un episodio di Strange New Worlds, la serie dedicata a Pike. Ne ha già diretti 3 per quanto riguarda Star Trek Discovery, ne dirigerà alcuni anche di Star Trek Picard, seconda stagione. Per cui è assolutamente ingaggiato, diventa a tutti gli effetti il regista in serie di Star Trek più presente e prolifico che c'è nell'ambito dei personaggi, cioè degli attori che hanno impersonato personaggi di Star Trek. Per quanto riguarda l'inizio delle produzioni, Los Angeles e Toronto, cioè la sede dove viene girato Star Trek Picard e la sede dove vengono girate Discovery, Sezione 31 e Strange New Worlds, riaprono i battenti da oggi, per cui il comparto delle produzioni cine televisive possono ripartire, può ripartire. Questo non vuol dire che partano, mi spiego. Picard non partirà adesso, per quanto la seconda stagione sia scritta e in fase di rifinitura, Picard non ripartirà a girare adesso. Adesso cominciano a costruire i nuovi set. Gireranno, come ha dichiarato Jerry Ryan recentemente, gireranno ad ottobre. Anche se poi in un estratto di un'intervista recente Patrick Stewart ha detto che lui è pronto a girare anche adesso, affrontando i vari rischi a cui andrebbe incontro, però alla fine la produzione ha spostato ad ottobre. Per quanto riguarda Strange New Worlds e Sezione 31, dovrebbero ripartire nell'estate, hanno il via libera adesso, sistemeranno anche loro i set, prepareranno tutto quello che devono fare, anche perché rimangono alcune restrizioni, che sono quelle di non avvicinarsi a più di un metro, per cui certe scene diventano difficili da girare effettivamente, e poi di mettere sotto controllo sanitario con adeguate protezioni ovviamente tutto l'ambiente produttivo, ma quello sarebbe meno, nel senso, se il cameraman ha la mascherina non è che crei grossi problemi alla fine dei conti. Per cui Star Trek è di nuovo al casello di partenza, pronto per tornare in produzione. Per quanto riguarda Discovery terza stagione, invece, tutto girato, post produzione in stato avanzato fatto da casa, doppiaggio in corso già molto in stato avanzato, quasi terminato, con molti definitivi assolutamente pronti, per cui Discovery siamo sicuri di vederlo entro la fine dell'anno. Per quanto riguarda Lower Decks, hanno chiuso la lavorazione della prima stagione, che comunque era stata portata avanti anche lì da casa, stanno lavorando alla seconda, che è già tutta scritta, stanno costruendola, disegnandola, portandola a termine, quindi anche per Lower Decks siamo a posto. Prodigy è pronta, nella parte preliminare è pronta. Prodigy, ricordo, è la serie su quel gruppo di ragazzini che si ritrovano nello spazio in una nave stellare della flotta abbandonata, che andrà in onda su Nickelodeon in America, in Italia non ci è dato saperlo.
Non è Lower Decks, però.
Che non è Lower Decks, che invece andrà su CBS All Access in America e in Italia non ci è dato sapere se e come la riceveremo. Non abbiamo neanche notizie del doppiaggio, per cui in questo momento è una grande incognita. Anche Lower Decks è comunque prevista in onda per quest'anno, bisogna vedere se riusciranno a stare nei tempi. Per quanto riguarda Strange New Worlds, l'idea e i conti tra la lavorazione e la post-produzione rimane ancora adesso quella di proporlo al pubblico a cavallo tra il 2021 e il 2022, per cui si ipotizza una messa in onda a settembre-ottobre del 2021 e sforare dopo Capodanno, una cosa di questo genere. Speriamo che innanzitutto il problema epidemico non si riproponga e quindi non ci siano ulteriori stop, non tanto per la produzione di serie Star Trek, ma quanto per la salvezza di noi esseri umani. E poi che comunque di conseguenza le serie di Star Trek possano andare avanti e non si debba aspettare tanto per rivedere qualche cosa. Speriamo in bene.
Vedo che comunque tra i commenti molti sono entusiasti di questa notizia sul ripartire, soltanto Davide Caldarelli, che a cui non è piaciuta molto la prima stagione di Picard, ci dice: meno male che non riparte, così potranno rivedere anche la scrittura della seconda stagione, visto che la prima a livello di trama, insomma,
posso dire che sono d'accordo.
Ma io resto dell'idea che comunque per me la prima stagione di Picard, tutto sommato, era un prodotto buono, poi a un certo punto, negli ultimi episodi, è qualcosa scattato e per me, almeno per me, un po' è scesa a livello, come livello. Rimanendo su Star Wars, attento Max che ti
ho avuto un tracollo.
Vabbè, allora, alcuni set sicuramente sono pronti perché li avevano già belle preparati, sì. Alcuni anche per gli short tracks, che comunque adesso purtroppo non in italiano, ma li potete vedere perché si può acquistare il cofanetto che è region free e quindi lo può vedere chiunque. Ora adesso non ve li stiamo a spoilerare, non siamo così, così cattivi, però vi diciamo che alcuni sono ambientati sull'Enterprise e quindi si vedono altri set dell'Enterprise. Finito qua, non vi faccio altri spoiler. E quindi secondo me sicuramente ci sono alcuni aspetti da ridefinire, poi se gli fai una serie vera e propria comunque non bastano giusto quelle due o tre location, quindi dovrai riempire un po' di più. E quindi insomma speriamo che Lower Decks sia una serie fatta un po' come Discovery, spero di più, che abbia un bel budget e che non sia un po' troppo a risparmio come è stato un po' per Star Trek Picard. Che poi la cosa sensazionale è che Picard, secondo me, a livello di budget promozionale c'è stato molto di più di Discovery, almeno in Italia, parlo in Italia, perché Netflix con Discovery ha fatto il compitino da 6, non è che si sia impegnata così tanto. Ad esempio Netflix con Lost in Space tappezzò Milano e Bologna di poster, con Discovery niente, cioè giusto la pubblicità il giorno stesso che doveva uscire su Netflix. Invece con Picard c'è stato un bel messaggio forte da parte di Amazon, ci ha creduto veramente tanto, ci sono stati un sacco di poster in molte città italiane, le più grandi si può dire, quindi sicuramente su Picard c'è stato un lavoro promozionale più grande, però secondo me poi la serie in sé a livello di budget era molto più strinta. Max mi faceva notare qualche settimana fa che guardando un episodio di Discovery della seconda stagione a livello tecnico l'ha trovata molto più superiore, molto più... Vabbè, comunque non è che qui noi siamo pro Discovery o pro Picard, semplicemente diamo le nostre opinioni, non siamo il Sacro Graal, quindi voi potete benissimo rimanere con le vostre, non è assolutamente una critica.
Noi vogliamo solo che ne facciano.
Esatto, esatto. Sì.
Dunque, parlavamo, aspetta un attimino, torno un attimo qua, diciamo, parlavamo sempre di Strange New Worlds e... Un'altra, diciamo, rimanendo un po' su Strange New Worlds, un'altra notizia era quella di Jeffrey Combs, che è tornato nuovamente a parlare della possibilità di interpretare il Dottor Boyce se gli offrissero, diciamo, la parte. Vai, Max.
Sì, allora, innanzitutto chi è Jeffrey Combs? È uno degli attori più presenti in Star Trek con personaggi secondari. È lui che ha dato il volto a Shran, l'andoriano più amato, diciamo, dai fan di Star Trek in Star Trek Enterprise. Ricordiamoci che nel ipotetico proseguio di Enterprise lui sarebbe dovuto entrare nel cast fisso come primo ufficiale dell'Enterprise NX-01, ma la serie non ci fu, ecco, lo potete vedere in questa immagine. Ed è anche poi il volto, l'attore che ha dato il volto al Vorta Weyoun e a tutti i suoi cloni in Star Trek Deep Space Nine. Poi è stato il Ferengi Brunt, è stato tanti altri alieni in TNG, in Voyager, ha fatto un sacco di apparizioni. Però che cosa è successo? È successo che a un certo punto, guardando il volto originale di Jeffrey Combs, che non è mai apparso se non in un episodio con il suo volto originale, e guardando il volto del dottor Boyce che era apparso accanto al capitano Pike nell'episodio Lo Zoo di Talos, un fan ha scritto un tweet, eccolo qui, dicendo: wait a minute, si potrebbe far interpretare al dottor Boyce, che è l'ufficiale medico capo dell'Enterprise di Pike, si potrebbe far interpretare a lui appunto il dottor Boyce, che all'epoca era stato interpretato da John Hoyt. il pubblico, i fan sono impazziti, assolutamente, al punto che questa notizia è arrivata alle orecchie sia della produzione ma anche delle varie testate giornalistiche a tema Trek che ci sono in giro, e una fra tutte, Trek Movie, ma poi anche tante altre, a questo punto hanno interpellato direttamente Jeffrey Combs e gli hanno chiesto in due occasioni che cosa ne pensasse. Alla prima è rimasto un pochino freddo, un pochino distaccato, e ha dato come l'impressione che non gli interessasse, al che, criticato dai fan, tenuto a specificare qual era la sua posizione. Ecco, qui potete vedere il capitano Pike originale, Jeffrey Hunter, con il dottor Boyce, nel momento in cui il dottore offre un martini al capitano per consolarlo dalle sue stanchezze dal comando. Ed ecco qui che abbiamo le parole proprio di Jeffrey Combs, in parole povere. Lui ha dichiarato: io mi ci tufferei al volo in questo ruolo, sarei più che felice, sarei anche pronto a trasferirmi a Toronto per fare il lavoro, cioè il mio lavoro lo prevede, lo faccio assolutamente, solo che sono molto pragmatico. So benissimo come vanno queste cose, so benissimo che non è il pubblico che decide. È già stata un'eccezione che abbiano fatto la serie su Pike a fronte della pressione che il pubblico ha fatto perché venisse fatta questa serie. In realtà ci sono delle dinamiche dietro di produzione che sono complicissime. Norma non è ora che va allo studio televisivo e gli dice: sono io, voglio farlo io, lo faccio io. Magari l'attore lo fa come battuta in un tweet o su un social, ma poi di fatto non lo fa veramente. Non chiama la gente e gli dice: vai a dire a quelli della produzione di Star Trek Strange New Worlds, nello specifico, che io sono disponibile per questo ruolo. È l'opposto, è esattamente l'opposto. È la produzione che mette d'accordo il distributore, il regista, mette d'accordo varie figure, e poi arriva, se non fa un casting, a chiedere direttamente a un attore specifico di interpretare quel ruolo. Per cui lui ha detto: io sono disponibile, sono pronto, lo faccio anzi volentieri, tornare in Star Trek è qualcosa di fantastico per me, sono lusingato, assolutamente lusingato, ma sono loro che ti devono chiamare, non sei tu che chiami loro. Come ha ribadito, c'è un complicato processo decisionale, incomprensibile, bisogna rispettarlo. Ovviamente i fan insistono, il dottor Boyce è l'ufficiale medico capo secondo canon dell'Enterprise del capitano Pike, può tranquillamente non esserlo più perché può essere andato in pensione, può aver cambiato assegnazione, tantissimi motivi per cui potrebbe non esserlo nella nuova serie. Se ci sarà, saremo tutti contenti, perché alla fine dei conti sarebbe un rispetto che farebbe di sicuro piacere a tanti fan, e se anche fosse interpretato da Jeffrey Combs ancora meglio, perché praticamente è presente con ruoli secondari in tutte le manifestazioni Trek, per cui sarebbe bellissimo rivederlo.
Leggo un paio di commenti. Vai. Max, allora, uno tornando su Picard, che Riccardo Frascaccia ha dato un suo punto di vista e comunque in parte condivido, che ci dice: in Discovery serve quel livello superiore visto il tipo di storie, in Picard la direzione è intimista e laddove serve addirittura maggiormente minimalista, ci dice Riccardo Frascaccia. Sì, ti do un parte ragione, però quando hanno fatto la flotta tutta riciclo, un po' lì, dai, lì ci sono dei limiti che si sono visti, che la serie era particolarmente a risparmio. Poi arriviamo su Jeffrey Combs, Elvira Arcidiacono ci dice: è un bravo attore. Invece Milan Pagini ci dice: ok, l'attore, ma un altro riciclo. Penso si riferisca un po' a un attore che reinterpreta di nuovo un vecchio personaggio. Poi Daniele Amore, salutiamo Daniele Amore che si è appena collegato con noi. Poi Mino Cigliola ci dice: sarebbe il giusto premio per Combs, visto tutti i ruoli che ha interpretato. Devo dire che negli ultimi anni mi sembrava che stesse prendendo un po' la stessa direzione che Annette Mitchell, l'attore di Star Trek Discovery, che ha interpretato, lo so, ora ci arrivo, che ha interpretato, diciamo, se non ricordo male, tre Klingon diversi.
Sì.
E poi purtroppo Non so neanche come dire, ha avuto la SLA, e quindi la sua carriera, diciamo, si è interrotta. Poi vediamo un po', Elvira ci dice bel personaggio l'andoriano, penso si riferisca a Shran, saluto Rino e Laimo, Riccardo Fascal dice ottimo il Dottor Boys, può certamente essere interpretato da Jeffrey Combs, a Rita Coluzzi piaceva anche come Volta.
Di Volta,
sì. Poi Mauro Valanti dice ama a prescindere Combs, se non altro per quel capolavoro che fu Reanimator. Poi mi sto perdendo un po' con i commenti, se mi potete dare una mano.
Abbiamo Davide Caldarelli che dice sicuramente sarebbe un bel ingresso, però mi è parso che durante un'intervista alla TV americana per la promozione del documentario di Deep Space Nine era con Nana Visitor e commentava come se loro fossero stati trattati da Star Trek come i cugini sfigati. Ma la vedo dura. Guarda, in realtà ci sono tantissimi aneddoti che circolano su attori trattati meglio o peggio da Star Trek. Guarda, ce n'è uno ad esempio addirittura su Patrick Stewart che riferisce di Gene Roddenberry che lasciava i post-it in giro per la produzione con scritto non voglio l'attore calvo, non voglio l'attore calvo, non voglio l'attore calvo, e invece la produzione gliel'avesse posto. Cioè, ce ne sono talmente, ma non, potrebbe anche non essere vero, anche perché a questo punto molte cose entrano nel mito, nella leggenda. Alessio Martin che dice io ho adorato Shran in Enterprise, uno dei personaggi secondari preferiti, per me era un gran bel personaggio, è vero. Riccardo Frascac concorda con la Jared sulla flotta al riciclo, ma concordiamo tutti, è stato scandaloso, dai, è stato scandaloso. Per cui non possiamo che aspettare, noi tocca aspettare, no? Come al solito.
Aspetta, c'è William Pacchini che ci chiede, ma scusate come mai non c'è in Discovery, non so se ti riferisci a Jeffrey Combs, poi magari chiarisci fra i commenti. Vabbè, diciamoci la verità, era diciamo la vecchia guardia, la nuova guardia, adesso c'era stato un po' con Discovery, un po' riempitivo di nuovi attori. Con Picard c'è stata un po' questa nuova scia, questa nuova moda di richiamare un po' gli attori dal passato. Basta pensare a Jonathan Frakes, Marina Sirtis, lo stesso Brent Spiner, cioè ma lo stesso anche Jonathan Dell'Arco, se ci pensi, perché comunque lui è un personaggio che è apparso, mi sembra, in due episodi di... Tra l'altro è apparso anche in Voyager, un altro episodio, comunque sono tutti attori delle serie 90. Quindi a me, se venisse Jeffrey Combs, farebbe strapiacere. Prima di passare al... Ecco, diciamo, si riferisce al personaggio del dottore. Prima di passare al prossimo argomento, volevo dire... Adesso mi sono perso su Jeffrey Combs.
Mentre tu recuperi la memoria, io parlo, diciamo, con William. Non abbiamo visto tutto l'equipaggio dell'Enterprise, non abbiamo visto tutti i ruoli, per cui magari c'era, solo semplicemente non c'è stata la necessità di mostrarlo. Ecco, semplicemente questo. Prego, Jared.
No, la memoria. Altrimenti,
i buffer di memoria si sono persi. E
poi più tardi se mi viene in mente.
Va bene, va benissimo. Benissimo.
I buffer di memoria. Dai, arriviamo al prossimo argomento in cui parliamo, diciamo, del blocco delle convention, in cui comunque innanzitutto partiamo dal San Diego, che visto che è stata annunciata la data del San Diego, il San Diego Comic Con è stato annunciato per il 22 luglio, partirà dal 22 luglio, non sappiamo ancora quando ci sarà il panel di Star Trek, perché comunque durerà un paio di giorni e in un giorno in particolare ci sarà il panel di Star Trek, e da lì si presume comunque che verranno fatti i grandi annunci. Quali, che so, i taser, le date ufficiali con giorno e mese preciso, e quindi diciamo che la maggior parte delle notizie noi rimaniamo appesi al Comic Con di San Diego, perché per adesso svelano molto poco. Oltre al Comic Con di San Diego poi ci sono altre convention, alcune che sono state posticipate e altre che nascono proprio nell'esigenza di alcune convention che sono state posticipate, e lascio la parola sempre a Max.
Sempre io, ok, va bene. Guarda, stavo recuperando l'articolo da mostrare, ecco qui, vabbè, la prima di cui parlare è assolutamente la Star Trek Las Vegas, la convention ufficiale di Star Trek, che oltre al Comic Con è sempre stato teatro di annunci e di divulgazione di trailer e teaser, e che anche in questo caso è stata posticipata da agosto a dicembre, con l'intento di farla di persona, cioè non la facciamo virtuale, la facciamo in persona. La faremo quindi a dicembre. Hanno spostato la sede, per cui hanno cambiato hotel, invece che all'Hotel Rio Las Vegas sono andati al Caesar, mi sembra,
se non mi sbaglio. Caesar Forum, sì.
Esatto. E per cui, con un annuncio molto stringato, lo potete vedere in questo momento sullo schermo, cercando di dare tempo al coronavirus di sparire, hanno detto appuntamento a dicembre, e speriamo con tante belle novità dal 9 al 13. Esiste poi un'altra convention, questa volta non il Comic Con, che è diventato at home, giusto Jared? È diventato completamente virtuale. Sì, in streaming, fra l'altro mi dicevi,
hanno dichiarato che è gratuito.
Esatto, completamente gratuito.
Prima non sapeva se dovevi fare qualche abbonamento, gratuito.
Dal 22 al 26 luglio.
Sì, ti puoi addirittura stampare anche un badge per corpo.
Beh, è una cosa comunque secondo me anche molto carina, cioè anche la scelta di comunque metterlo, gratis. È buona, perché io mi ricordo che negli scorsi anni, quando si passava sotto il periodo del Comic Con, veniva sempre fuori il meme con scritto I stay home invece di Comic Con. Quindi dai, cioè, mi sembra un'ottima scelta, ti dirò la verità. Io approvo molto questa cosa qua, anche perché così finalmente anch'io potrò seguirmi questi panel senza dover prendere i biglietti aerei.
E se riusciamo, orario permettendo, magari facciamo anche una diretta in cui riprendiamo lo stesso Comic Con e praticamente ve lo traduciamo in diretta. Non siamo Paolo attivissimo, noi ci teniamo a dirlo, siamo al suo livello, quindi ci scusiamo per questo, però comunque cercheremo di fare il nostro meglio. Ogni anno, per chi si ricorda e segue Talking Trek, proprio durante i panel di Star Trek facevamo la diretta in cui prendevamo tutti i tweet, perché non c'erano video e quindi diciamo seguivamo i tweet, e dai tweet raggiungevamo tutte le notizie che trapelavano dal panel che era in quel momento in diretta, ed era un bel evento, devo dire. Max,
sì, è sempre stato molto divertente, piacevole da fare, anche perché avevi tutte le notizie in tempo reale, proprio prima che uscissero gli articoli, prima che uscissero gli annunci ufficiali, era tutto lì. Molto spesso mostrava,
ricorda Spock con la barba.
esatto. L'unica cosa che mancava, e forse in questa particolare modalità invece riusciremo ad averli in tempo reale, erano proprio i trailer che venivano mostrati, quindi ci trovavamo a descrivere i trailer, ma perché non potevamo vederli, quindi non poteva vederli nessuno al di fuori di quelli che erano lì. Invece magari questa volta li trasmettono in tempo reale.
Questa volta c'è da capire, non so se possiamo trasmettervi l'audio, perché come sapete il copyright ci può far chiudere la diretta, però magari vi diciamo noi in tempo reale cosa stanno dicendo, e poi magari quando c'è il trailer possiamo provare ad alzarlo se non ce lo bloccano.
Va bene, paradossalmente contemporaneamente al Comic Con ci sarà una convention virtuale estiva, tutta dedicata a Star Trek. La cosa non è assolutamente stata voluta, è capitata, anche perché nel momento in cui tutte queste convention internazionali venivano posticipate o sospese, c'era chi, come i ragazzi di The Seventh Rule, il podcast portato avanti da Ciro Clofton e dal compianto Aaron Eisenberg, si organizzava per creare un evento alternativo, e questo evento alternativo era un evento virtuale, quindi anche questo gestito con i vari collegamenti da casa, che radunava molti alunni di Star Trek. La convention è esattamente negli stessi giorni del Comic Con, si sovrappone esattamente, si chiama Summer Virtual Trek Con 2020, e ha un parterre di ospiti collegati ovviamente dai loro domicili abbastanza nutrito. Abbiamo Doug Jones, Nana Visitor, Kira, Ciro Clofton, lo stesso Jake Sisko, Armin Shimerman, Quark, Max Grödenchik, qui vedete la lista, Rom, Alexander Siddig, Bashir, Robert Beltran, Chakotay, Gary Graham, che è Soval, l'ambasciatore Soval di Enterprise, Nichelle Nichols, ora con un messaggio registrato, e poi altri personaggi minori come Anna Hathaway, che è Molly O'Brien, piccola ai tempi di TNG e di Space Nine, ora cresciuta, Tracy Coco, il tenente Jai, e poi varie comparse, e poi anche autori e consulenti scientifici del calibro di Ira Steven Behr, Robert David Wolf, Larry Nemechek, Erin McDonald, che è l'attuale consulente scientifica di Star Trek Discovery. Tutta gratuita, si può seguire su due canali YouTube, quello di The Seventh Rule e quello di Falling Tower. Ci basta collegarci, sì. E a quel punto uno se li può godere completamente. In quei giorni, Sofia e Jared, dovremo districarci tra gli uni e gli altri, perché paradossalmente, con il fatto che tutti i collegamenti alla fine sono da casa o da ambienti comodi per gli attori e gli ospiti, l'ospite può essere al mattino da una parte, al pomeriggio da un'altra parte e alla sera da un'altra parte ancora. E noi possiamo impazzire a casa nostra per stare dietro a tutti loro.
Infatti, cui... Daria Quercia ci dice: quindi ci dobbiamo sdoppiare.
Esatto.
Sì, dovremmo fare due dirette contemporaneamente in contesti diversi e vedere che cosa succede.
Ma, allora, sicuramente questa di organizzata dai ragazzi di The Seven Rule, che tra l'altro sono, diciamo anche i nomi, sono l'attore di Jake Sisko, poi come dice Max, c'era l'attore di Nog,
che Aaron Isaac, che ora non c'è più.
E poi c'è un altro ragazzo, visto che ha fatto anche una comparsa in Star Trek Into Darkness, credo sia uno stuntman. Comunque, dicevo, secondo me questa della convention virtuale è leggermente diversa, nel senso è più Star Trek Las Vegas, diciamo, sì, tutta. Sì. L'altra è proprio, diciamo che proprio il San Diego è dove tu vai a presentare un prodotto nuovo.
Sì, sì, non c'è solo Star Trek, no, ragazzi, non c'è solo Star Trek.
Diciamo diversi, magari in quell'altra ti senti un po' degli aneddoti del passato, invece al San Diego scopri le novità delle due serie. Sono entrambe molto belle, mi dovrò clonare per vederle entrambe.
Vedi, creiamo lo specchio anche noi.
No, proprio, magari orario permettendo, magari se c'è qualcuno più interessante da una parte o qualcuno più interessante dall'altra, magari ci possiamo anche organizzare. Poi dipende l'orario, perché se ci trasmettono alle 2 di notte non stiamo a farvi la diretta, al mattino successivo magari facciamo un resoconto completo con tutte le notizie.
Beh, comunque consideriamo che un gap dalle 6 alle 12 ore dipende che cosa c'è, non è che...
Quindi... No, parlavo più del San Diego, di cosa c'era l'altro di notte.
Non... Vabbè, sì, l'avevamo fatto alla fine dei conti, perché comunque...
Qualcuno vuole seguire Talking Trek alle 2 di notte, scrivetecelo fra qui.
Beh, magari se ci sono queste manifestazioni in corso, sì.
Mi ricordo, se non ricordo male, che l'anno scorso fu tipo alle 10:30. Orario nostro, poi non mi ricordo.
Sì, perché era al pomeriggio da loro, perché sì, da loro era al pomeriggio, sì. E quindi...
Ecco, infatti Davide Caldarelli ci dice, io sarò lì anche alle 2-3 di notte. Sì, sì, no, bisogna un po' capire poi come farla, perché giustamente se c'è il copyright in mezzo rischiamo che poi la diretta a un certo punto ci salti. Quindi o la facciamo senza audio, ma comunque vi facciamo vedere tutta la parte video, che forse sarebbe la cosa un po' più semplice. Anche il trailer stesso, se ve lo mostriamo senza audio, diciamo che riusciamo in qualche modo a farlo vedere. Con la parte video, il 90% ci collassa la diretta, perché purtroppo, soprattutto il copyright di CBS è molto molto forte, ne sappiamo qualcosa, sì sì. Vabbè, dunque, visto che comunque questa è anche l'ultima notizia, a questo punto chiedo sia a voi e ai nostri spettatori cosa vi aspettate di vedere da queste convention, più che altro magari qui da San Diego. Tra l'altro anche Las Vegas non è da snobbare, perché proprio qualche anno fa fu annunciato Star Trek Picard, non si chiamava ancora Star Trek Picard, però diciamo hanno annunciato il progetto e nessuno se lo sarebbe aspettato, perché parliamoci chiaro, c'era una notizia che ricordo Patrick Stewart disse dovrò cominciare a seguire Star Trek Discovery, qualcosa del genere, allora il fandom ha detto ah ma allora c'è qualcosa in ballo, però non pensavamo sicuramente che avrebbero fatto una serie su Patrick Stewart, su il personaggio di Picard. Quindi secondo me anche Las Vegas non è da sottovalutare, soprattutto visto che viene fatta in un periodo differente dal Comic Con, perché non viene fatta più ad agosto, ma viene fatta a dicembre. Quindi mi aspetto che a dicembre magari una bella bombetta su Strange New Worlds la voglio vedere. Facile. Cioè, sinceramente la voglio vedere.
Vabbè, certo.
Sul fronte Discovery, almeno io, sul fronte San Diego, io mi aspetto più di tutti le date di uscita di Discovery e di Lower Decks. Poi di Picard, di Strange New Worlds, secondo me non fanno vedere niente. O magari annunciano i primi attori del cast delle altre stagioni. Boh, comunque secondo me basterebbero anche le date e dei piccoli taser, soprattutto di Lower Decks, perché di Lower Decks siamo fermi sempre alle solite immagini. Cioè. Vorrei anche vedere come sono fatte queste animazioni, perché dalle immagini vedi anche ben poco. Su Discovery abbiamo visto un trailer, se non ricordo male era un Las Vegas, forse era un New York, un Comic Con di New York o un Comic Con di Las Vegas?
New York. Mi sembra New York, mi sembra.
Ecco, io lì ricordo che mi lamentai perché disse l'hanno fatto vedere troppo presto. E in effetti, a vederlo oggi, che è passato un anno, effettivamente, secondo me, se lo facevano vedere dopo, avrebbero reso maggiore più eccitazione successiva. E poi a quel tempo tutti volevamo vedere Picard, parliamoci chiaro. Discovery in quel momento non era più una priorità. Ora che non c'è Picard, Discovery.
Vabbè, però l'hanno fatto vedere e poi non hanno fatto più vedere niente. Il problema sì. È quello. Vedere qualcosa, magari.
Esatto.
Cioè, un casino di informazioni buttate nel mezzo, ma poi non mi dici chi è l'attrice che interpreta la Trill o tanti altri aspetti che sono rimasti molto sul vago. Fammi rivedere il commento
del
primo che diceva Davide Caldarelli, più che altro sapere a livello di distribuzione internazionale cosa vogliono fare per la serie animata.
Sì.
La nostra fonte, Marcello Rossi, ci ha detto che comunque a livello di doppiaggio, comunque ho detto anche in una diretta,
non c'è niente.
Non c'è niente su Lower Decks. Se la serie deve uscire quest'anno, voglio sperare che al momento in cui esce la data contattano le sale di doppiaggio e dicono cominciate il lavoro.
Sì.
Però c'è anche il rischio che ho paura che magari la tengano per CBS All Access e da noi non viene neanche distribuita. Il rischio c'è.
Sì, il rischio c'è, anche perché se non è di interesse per un Amazon, per un Netflix o per una rete generalista, uno Sky, a quel punto non arriva, non è che non arriva. Speriamo invece che ci sia qualche lungimirante o qualche appassionato all'interno di queste, della dirigenza di queste reti in streaming e riescano ad acquisirlo e ad acquistarlo. Dai. Sono solo 10 episodi, su, che cosa volete? Che sia da 20 minuti, dai, su, fatelo e basta.
Fabrizio Lecorini ci dice, ma se è una serie per bambini che non va sulle TV? Infatti non è una serie per bambini.
No, Lower Decks non è per bambini.
No, Lower Decks no.
Lo è Prodigy per bambini.
Esatto.
Solo che quello è un altro
ulteriore rischio. Prodigy su Boeing ce lo vedrei. Ma io ti dico la verità, ci vedrei molto Netflix, perché comunque come format, come cosa, secondo me per Netflix...
Ma poi Netflix anche ultimamente sta puntando molto sui prodotti animati, cioè se ci guardate ultimamente ha fatto uscire diciamo molte novità animate, sia da diciamo dagli anime giapponesi fino ai cartoni americani, cioè quindi io sinceramente me l'aspetto più su Netflix che su Amazon, però mai dire
poi arriva Pass Infinity, così vi fate un altro abbonamento.
Oh no,
ne sono capaci, allora io vorrei a titolo personale che finisse tutto il resto su Amazon Prime Video, visto che comunque Amazon mi sembra che sia rimasta soddisfatta dell'accordo con CBS, allora a questo punto mandi tutto il nuovo su Amazon Prime Video. non vorrei davvero finire in un altro, un'altra brutta storia come gli Short Tracks, che per me ancora rimangono una brutta storia, perché in fin dei conti è vero, mi rilasci il cofanetto che me lo fai pagare uno stonfo, perché parliamoci chiaro, costa tantissimo, non è doppiato, e quindi molte persone non lo prenderanno per quel motivo. Già costa tanto, non è doppiato, ce ne
c'è anche da dire che, posso dirlo dal titolo personale, è un po' una fregatura, cioè nel senso, io colleziono DVD, io molti film li ho visti varie volte anche in lingua straniera, ma è chiaro che quando vado a comprare un DVD o comunque un cofanetto, almeno l'italiano me lo aspetto, perché se no tanto vale me lo guardo su internet, quindi cioè non lo so, non mi sembra una gran genialata. Per quanto riguarda invece la distribuzione appunto di questa serie qua, ti dico, io spero che, ti dico, io punto più su Netflix, però appunto spero che la riescano a risolvere in maniera migliore rispetto a come hanno fatto con gli Short Tracks, che quella è stata una vergogna, lo è tuttora secondo me.
Daniele Micheli ci dice: Netflix dopo lo shampoo di Evangelion mi fa paura. Ma noi abbiamo Marcello Rossi, quindi, quindi stiamo in mani d'oro, meno male che c'è grande Marcello la supervisione, non abbiamo un cannarsi di Star Trek.
No, da quel punto di vista siamo più che tranquilli.
E la sezione 31, io mi chiedo, Max, hanno tirato tanto hype dopo la fine della seconda stagione di Discovery su questo progetto sulla sezione 31, e poi non si è saputo più niente. Sappiamo giusto di Michelle Yeoh, che fa parte del cast, ma nessuno, non sappiamo neanche se c'è Tyler, tanto per dirne uno. Non sappiamo neanche se è ambientata nell'epoca, diciamo, delle prime due stagioni di Discovery o addirittura nel futuro. Non sappiamo niente di niente. Questa serie non ti dà la sensazione, Max, che è stata messa un po' da parte, soprattutto ora che c'è gran voglia di Strange New Worlds?
Ma guarda, hai esattamente detto quello che è il mio pensiero, cioè nel momento in cui la produzione è lì che sta lavorando a sezione 31, fai uscire Star Trek Discovery seconda stagione, il pubblico osanna Pike numero uno e il nuovo Spock, a tal punto che arrivano a chiedere una serie, e tu ti ritrovi che stai facendo una serie che al pubblico in quel momento sembra proprio non interessare, perché ne vogliono un'altra.
Esatto.
Metti in produzione l'altra, e a quel punto sezione 31 secondo me è stata un attimino rallentata, perché è vero che ha dentro Michelle Yeoh, che è assolutamente un personaggio di grande caratura, però il pubblico ha detto no, io voglio l'altra, voglio Strange New Worlds, voglio Pike e via dicendo. Per cui secondo me non è da escludere il fatto che sezione 31 slitti a favore di Strange New Worlds.
Anch'io ho questo sospetto.
Personalmente lo spero, però vabbè.
Ma sai, cioè, almeno secondo me, magari se con la terza stagione di Discovery fai salire l'hype sul personaggio della Georgiou, e poi magari la vedi, che so, tornare indietro nel tempo, e rimane un cliffhanger pazzesco che verrà risolto non nella quarta stagione di Discovery, ma nella serie della sezione 31, allora lì tu monti l'hype e il fandom un po' si risveglia. Ma allo stato attuale, secondo me è il progetto più debole, perché comunque o ci butti qualcosa dentro come l'orca, così almeno analsi l'hype, perché se tu mi dici che c'è Ash Tyler all'interno, allora io guarda, la voglio vedere ancora di meno. Cioè, te lo dico proprio, per me Ash Tyler è il Narek di Star Trek Discovery, lo dico subito, almeno per me, poi mi dispiace per chi lo apprezza. Però infatti adesso Martin dice possono anche non farla per me sezione 31.
Ma secondo me il problema appunto della serie sulla sezione 31 è che, come stavate dicendo anche voi, hanno avuto troppa fretta di annunciarla. Cioè si poteva benissimo vedere un attimino come si sarebbe andati a finire con Discovery, appunto dove sarebbe andata a finire la Discovery, come la Georgiou sarebbe tornata forse indietro nel tempo e altre cose, intanto occuparsi appunto a pieno titolo di Strange New World, la serie del Capitano Pike, che tanto c'è, cioè, nel senso, diciamocelo chiaramente, la serie del Capitano Pike l'hanno voluta tutti subito, cioè praticamente è stata chiamata a gran voce, la serie sulla sezione 31, sì, qualcuno che c'era, che la voleva c'era, per carità, io in primis ero interessata, però secondo me potevano tranquillamente aspettare, e mi dispiace che in questo momento sia caduta nel dimenticatoio.
Secondo me c'era già una preproduzione prima che finisse la seconda stagione di Discovery. Secondo me si aspettava che il fandom reagisse più alla sezione 31 che al Capitano Pike in sé.
Ma è stata una mossa un po' sciocca, forse, sai.
Risvolto. E comunque mi sembra fosse finito da poco Discovery, avevano già annunciato le showrunner, avevano già annunciato un po' di cose, però poi si sono fermati lì. Basterebbe anche dire, che so, al Comic Con Tizio X e Tizio X si uniscano al cast di Sezione 31, giusto per riempire un po' l'hype, perché allo stato attuale sappiamo più di Strange New Worlds che di Sezione 31, perché almeno Strange New Worlds sappiamo che uno è solo Enterprise. I tre personaggi, ci sono stati anche degli short tracks che hanno un po' riempito, diciamo, il panorama di Strange New Worlds, invece su Sezione 31 neanche uno short tracks, non sappiamo niente di niente. Esatto. Siamo rimasti a Tyler, che diventa, diciamo, il capo della sezione 31, ma non sappiamo se lui sarà nel cast. Questa... Io spero di no, però ora che se la fanno tra le prime due stagioni di Discovery, o comunque anche dopo la seconda stagione di Discovery, ma non nel futuro, secondo me Tyler c'è. Purtroppo, come direbbe Conte, dobbiamo prenderci questo rischio.
Ma possiamo tranquillamente farlo andare a vivere su Konos con Lorel e basta,
esatto. Va là. Lo togliamo, via.
Va a fare una casa nella prateria Klingon e basta.
Però, cioè, fa riflettere un po', pensare quanto, perché alla fine tutti questi c'erano un po' degli spin-off nati da Discovery, abbiamo creato un po' un altro universo di personaggi, in realtà è sempre lo stesso universo, ma un periodo temporale riempito di nuove cose, nuovi personaggi, e quindi non si può dire che comunque Discovery sia stato un insuccesso. Io lo dico sempre, può non piacere, come a me, Sofia, mi sembra di aver capito, non ha entusiasmato molto la prima stagione di Picard, però sono comunque dei successi, Il fatto
certo,
che a me non piace,
certo.
Non vuol dire che in realtà a me piace, però nel senso non piace così tanto come a certuni, però sono entrambe state due serie che hanno fatto comunque un successone, soprattutto alle prime stagioni, come mi fece notare Max tempo fa, entrambe in streaming sono state premiate come le serie più viste per un certo lasso di tempo, e comunque la concorrenza c'era, quindi... Però voglio vedere Discovery, che dicevo, Sofia, voglio vedere Discovery, se dovesse, ipotizziamo, partire a settembre-ottobre con Mandalorian. Voglio vedere poi che la serie di questa stream.
No, io ti dirò la verità. Sono rimasta molto io sono rimasta piacevolmente sorpresa appunto dagli alti dati di sharing che ha fatto appunto Discovery, perché con Picard era più semplice, cioè parliamoci chiaro, era comunque appunto, come abbiamo anche visto tutti quanti, una serie più indirizzata, diciamo, al vecchio fan, al fan affezionato, al fan che già conosce. Tra l'altro mi ricordo che, come stavate dicendo anche voi prima, hanno fatto una grandissima pubblicità a Picard. Io leggo La Repubblica, per esempio, per settimane prima dell'uscita io trovavo gli articoli, gli inserti nella sezione spettacolo riguardo Picard, per darvi un'idea. Quindi, cioè, nel senso, è chiaro che è stata molto pompata. Discovery invece no, quindi diciamo che mi ha stupito vedere che Discovery abbia fatto così tanto sharing, e sono molto contenta. Però ecco, secondo me con la sezione 31 la serie hanno fatto il passo più lungo della gamba, cioè potevano effettivamente aspettare un attimino, vedere come andavano anche lì, e poi scegliere. Però vi dico, io ho apprezzato anche Picard tutto sommato, cioè
parlavano tanto di Picard che uscivano le riviste italiane che parlavano di Star Trek Picard.
Ma ti dico, ma persino un giornale come La Repubblica ne parlava, quindi ha fatto rumore, chiaramente.
Il nostro pubblico comunque è moderatamente spostato verso non la sezione 31 ma Strange New Worlds. La curiosità adesso è su quella. Però se facessero la terza di Discovery e poi a sorpresa si dicono facciamo una pausa di due settimane e poi partiamo con sezione 31, che è collegata, ci starebbe anche, per carità. Non ci sarebbe nulla di male, anche perché poi alla fine sono serie brevi, cioè prendi due serie di queste, fai una serie di quelle che erano una volta di una ventina di episodi, per cui va bene. Qua
c'è un commento di William Pagliari.
Vai, eccolo qui.
Magari mi prendo l'antiperio di qualcuno, ma The Mandalorian è superiore di gran lunga a tutte le serie di Star Trek. Penso di Star Trek anche, oppure Rebels e Clone Wars. No, Star Wars, cos'è? SS, non ho capito.
Star.
Beh, comunque Mandalorian sicuramente è un bel prodotto. Io comunque sono fan di ambo due. E ti dirò di più, William, io ero con l'hype sotto le gambe, proprio me l'ha sceso dopo gli ultimi film, e invece Mandalorian secondo me è stato un prodotto confezionato veramente perfetto, cioè, ci sono stati alcuni episodi, comunque non stiamo facendo Talking Words, quindi ci sono stati alcuni episodi che comunque avrei voluto vedere più trama, però nel complesso è stata veramente una bellissima stagione.
The Mandalorian, parlando di Talking Wars, Mandalorian se lo guardi è essenziale, cioè ha una storia linearissima, banalissima, però affascina per l'ambientazione che evoca, perché evoca Star Wars da qualunque inquadratura. E poi io onestamente invidio a livello di produzione la Mandalorian il mega set tridimensionale che ha, cioè praticamente The Mandalorian è registrato in un set standard che però è completamente circondato da un mega schermo dove vengono proiettate le immagini che noi vediamo sullo sfondo e vengono proiettate in maniera totalmente sincronizzata con il movimento degli attori, con il movimento di tutti i prop, con la scena e il movimento delle telecamere. È un'opera di ingegno immane che però ti permette di fare qualunque cosa in un solo set con una preparazione totalmente domestica, in un certo senso, ed è una cosa fantastica, secondo me.
William Pagliari dice: scusate, Star Trek. Beh, ora io superò tutte le serie di Star Trek, magari William non lo pensa, però comunque che sia un ottimo prodotto, sicuramente.
Sì. Qualitativamente comunque c'è da dire che dietro Mandalorian c'è la Disney, cioè nel senso la Disney
c'è anche dietro Star Wars 8, 9,
sì, 7. lo so no ma io ti ascolta, io dico nel senso di produzione, perché comunque la Disney è raro che ti tiri fuori un prodotto scadente anche a livello visivo o di regia, come stava dicendo Max, quindi diciamo che insomma, ha i suoi meriti The Mandalorian, ce li ha tutti.
Ma poi era anche il prodotto di punta per Disney Plus, cioè
sì, esatto.
In America è uscito con questa serie. CBS ha fatto lo stesso con Star Trek Discovery, però se ci pensate, no? Sì. Quando ha fatto debuttare CBS All Access, ha fatto debuttare anche Star Trek Discovery. Ma io spero e continuo a sperare che CBS All Access arrivi anche da noi. Lo so che tutti voi direte: no, un altro abbonamento, ma se CBS All Access costasse 5 euro e avete tutto Star Trek, tutte le nuove serie, per un anno continuano ad uscire serie di Star Trek. Io lo farei al volo. Se devo farlo per tenerlo un mese, per tutto il resto dell'anno non ci vedo niente, no. Però se tu per un anno me lo riempi di serie di Star Trek, di interviste di Star Trek, di contenuti, perché io so che se si è solo Access tu ci puoi trovare anche molti di quei video di interviste dietro la produzione di Discovery, Picard, che da noi faceva il buon vecchio TG Trek, che ci aiutava un po' con tutte queste cose. Quindi io ti dico, se è fatto così, io al volo mi ci sottoscrivo, anche perché... ripeto, se sono 5 euro si può fare. Se invece non è, diciamo, con l'America, che poi in Italia escono parecchi mesi dopo, allora non conviene più. Lo dico subito.
Fateci una piattaforma streaming, chiamatela Holodeck, metteteci solo Star Trek, è dedicata solo a Star Trek, tutto quello che di Star Trek che è stato fatto lo mettete lì e noi siamo tutti contenti. Ci abboniamo, buoni, tranquilli.
Comunque poi qualche serie su CBS All Access, cioè per esempio la nuova Twilight Zone, che comunque un po' di curiosità, almeno a me, cioè... Poi non è stata neanche doppiata, non è stata neanche distribuita. Per quello io ho paura che CBS magari non faccia questo con Lower Decks. Comunque, speriamo bene. Max, volevi dire qualcosa prima di lanciare il gadget alert?
No, lanciamo il gadget alert, quindi tappatevi le orecchie.
Dunque, ragazzi, che cosa avete portato questa settimana. Cominciamo da Max, Sofia e poi...
Allora, questa settimana ho preso qualcosa di sobrio, poco ingombrante, devo attrezzarmi. Ho portato qualcosa di semplice. Ho portato la bandiera della federazione, così, perché mi sembrava giusto. Sai che cerco di farla vedere tutta. E ovviamente si allaccia. Ecco. Questo è il mio gadget di questa settimana, che sventola ogni tanto sul mio balcone, non sempre, ma in determinate occasioni.
Per la versione aggiornata, quella di Discovery, di togliere tante stelle.
Sì, del futuro, con solo 6 stelline, poverine. Vabbè, dai, su. Vediamo il gadget di Sofia.
Io sono andata sul classico, anche questo in realtà è un gadget, diciamo, un po' storico, perché è stato uno dei primi, ed è il comunicatore della serie classica, che tra l'altro si apre tranquillamente. Ora non voglio assordarvi, quindi... E una volta aperto, sono queste le dimensioni. Ha luci, suoni, tra l'altro c'è anche il modo di farlo suonare, diciamo, come se mi stessero chiamando direttamente dall'Enterprise. Non lo farò perché è un processo troppo lungo. E niente, è sicuramente molto molto carino come gadget. Lo tengo sulla mia mensola, che un giorno vi farò vedere.
Poi ci sono io, che ho portato un badge dei film della serie classica. Questo badge ha la mia stessa età, credo, perché qui c'è scritto 1900, vediamo se si legge, perché non lo stai prendendo.
Aspetta, stai fermo, metti un po'.
Vabbè, comunque c'è scritto 1992 Paramount Picture, e poi c'è il logo, insomma, di Star Trek. Quindi potrebbe essere un oggetto pubblicato nel 1992, oppure il marchio è stato registrato nel 1992 e poi l'hanno distribuito qui là. Comunque, non so come l'ho avuto, perché...
Ah, ecco, questo...
perché io sono diventato fan di Star Trek non nel 92, ma circa 10 anni dopo. Probabilmente l'avevo acquistato a qualche fiera. Comunque, il badge dei film della serie classica, quelle con le divise rosse. Ora, ragazzi, sarà difficile per Max. Mettiamoci in posa.
Aspetta che apro.
Aspetta, facciamo... Aspetta. Ecco, una cosa così.
Ah, ci dovete fare lo screenshot. Dobbiamo ricordare. Dobbiamo fare i cuscini. Vai, è andata.
Tra l'altro fa un casino allucinante.
Assordante. Potrei fare quelle cose alla presidente Conte con tutte le bandiere dietro, mettendo 2 o 3 bandiere così, e vedere, fare qualche annuncio ogni tanto, vedere che cosa succede, magari qualcuno ci crede. No. Allora, vediamo un po' il nostro...
William Paghini ci dice, bei gadget stasera, stanno però finendo questi gadget.
ma no.
Dobbiamo andare a svaleggiare casa di Max,
che fra l'altro tra breve sarà sottoposta a trasloco, quindi è tutto da rimballare, rispostare, mamma mia, ragazzi. Vabbè, faremo, ci sarà qualche talking track dietro gli scatoloni, con lo sfondo di scatoloni, ve lo dico.
Comunque, come tutte le dirette, votate il gadget, facciamolo rivedere un attimino, che vi è piaciuto di più. Qualcosa mi dice che secondo me vince Max. Però...
Vero, ma anch'io lo voto Max, è bellissima quella bandiera.
Ma no, guarda, però il comunicatore della serie classica ha un fascino che, nonostante il rumore assordante, sì, ha un fascino che non può... infatti, guarda, c'è un Flavio Galzignato che dice, bei gadget, ma il comunicatore. Vedi, Fabio Masala, il comunicatore. William Paghini, eccolo qua, dice, vince Sofia. Poi sì,
Celeporini dice bandiera forever.
Vabbè, giustamente, pensi. Anche Daniele Micheli qua sotto, aiuto, l'ho persa, che dice giustamente la bandiera, ma anch'io voto la bandiera di Max, sarò sincera.
Riccardo Frasca, il voto per me, grazie Riccardo.
Sì, c'è anche Alessio Martini, certo, che dice voto al badge, anche Alessio.
Vabbè,
Martini,
anche il badge ha un suo fascino, accidenti. Sì.
Alberto Palazzolo, il comunicatore, dai, io vedo che c'è c'è un discreto bilanciamento, guarda.
Intanto però... io faccio il conteggio.
Bravo, bravo. Sì, abbiamo Assunta che è molto diplomatica, mi piacciono tutti.
Bravo, Assunta. Cioè, ma
capisco, anch'io li vorrei tutti e tre messi qui. Anzi, il comunicatore c'è da qualche parte, mentre il badge no, il badge no.
E dai, direi che ha vinto Sofia, quindi bravo.
Okay,
grazie.
Applauso per Sofia, applauso per Sofia.
Giorno dovremmo tenere i punteggi.
Ma io ho vinto due volte, con il libro e con questo, quindi...
Sì. Beh, d'altronde
io credo una volta sola, con il phaser di Star Trek Enterprise.
Già.
Sì. Poi Max ha vinto una marea di volte.
Vabbè, no, ma Max non fa testo.
Ma no. Va bene, ragazzi. Vabbè, dai, vedo che stanno continuando un po' di voti, ma comunque.
Sì, Rita Coruzzi, la bandiera. Chiara, la bandiera, attenzione alla bandiera.
Attenzione, si stanno ribaltando i risultati.
No, ormai abbiamo chiuso, quindi ha vinto il comunicatore.
Comunque, dicevo, Davide Fuscillo, attenzione, salgano i voti. Comunque, dicevo, siamo in fase di chiusura. Sofia, ricorda un po' il discorso dei social?
Sì, allora, io come al solito vi ricordo anche in chiusura che ci potete trovare praticamente dappertutto. Mi raccomando, prima ripassiamo le cose dell'apertura, quindi... Mettete mi piace alla pagina di Talking Trek e condividete la diretta. Mettete mi piace al canale di YouTube di Talking Trek, al video, iscrivetevi al canale, scusate, ma certo anche per me. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina delle notifiche così siete sempre aggiornati ogni volta che andiamo su un video. E soprattutto abbiamo un bellissimo canale Telegram dove si trovavano i sondaggi che torneranno presto, non si sa quando, ma torneranno. E in più all'interno del canale di Telegram, sempre Talking Trek, trovate anche, diciamo, repostati tutti gli indirizzi link per gli articoli che ogni giorno o quasi ogni giorno, diciamo, vengono pubblicati all'interno del sito, appunto, talkingtrek.it. Inoltre, non farci mancare nulla, siamo anche su Instagram con 1000 splendide foto, chiaramente, diciamo, è dedicato soprattutto alle fotografie, sempre Talking Trek. Ed infine siamo pure su LinkedIn, per non farci mancare veramente niente. Detto questo, spero di esservene ricordati tutti, per favore ditemelo, non me li ricorderò mai.
Iscrivetevi al canale YouTube perché, diciamo, un po' là.
E infatti, esatto.
Io direi che ringrazio Sofia e Max sempre per la loro grande competenza, ringrazio anche Oscuro Errante che non è qui con noi, comunque ciao Oscuro Errante, ovunque tu sia, ringrazio tutto il nostro pubblico, perché veramente comunque grazie sempre. Adesso direi che sia arrivato il momento di mostrare la nostra classica clip che devo andare a trovare, eccola qua.
Si va.
Io vado a vedere la partita del Milan. E citando Spock, per chi tifa la mia squadra.
Poiché il mio consueto saluto suonerebbe troppo egoistico, dirò semplicemente buona fortuna.
Che fra l'altro perderemo sicuro. Dai, comunque, dai. Buon appetito a tutti, buona partita e ci rivediamo alla prossima diretta di Talking Trek. Ciao a tutti.
Ciao. Tutti.
Fantascientificast e Talking Trek sono produzioni amatoriali, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Fantascientificast e Talking Trek non sono in nessun modo affiliati o sponsorizzati da CBS Corporation o da chi detiene l'uso del marchio Star Trek in Italia. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun trivolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.